Se mi ascoltate da molto tempo o se siete parte di quel gruppo di matti che ha scoperto il podcast, l'avete messo in lista dalla prima puntata per ascoltarlo tutto, vi ricorderete che ogni tanto esco un po' dal seminato e parlo di motori. Bene, questa è una di quelle puntate, perché mi pare che parlando con gente in giro non sia molto ben chiaro che tipo di motori ci sono nelle auto ad oggi sul mercato, tralasciando quelli che noleggiano un'auto e elettrica, quando è scarica vanno al distributore e cercano di fare benzina perché non si sono accorti che devono caricare una batteria e non mettere un carburante liquido. Se sentite un po' di rumore di fondo, c'è un leggero venticello che sta cercando di spostare Torino al posto di Asti, pare. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Quando ho preso la patente, il mercato delle auto era più facile. C'erano le auto a benzina e quelle a gasolio. Mi ricordo ancora il passaggio dalle auto a benzina col piombo a quelle col catalizzatore, con la benzina verde e tutti i vari problemi del ma col catalizzatore si perde potenza. C'erano le prime modifiche delle auto a benzina con il GPL, ma erano poche e puzzavano di cucina a gas che perdeva, oltre a perdere davvero molti cavalli. Adesso il mercato è molto più complesso e comprare un'auto, se ci si limita alla sola motorizzazione, lasciamo perdere modelli e allestimenti, porta a dover fare scelte complesse e, passatemelo, politiche oltre che economiche. Esistono ancora le auto a combustione interna, sono alimentate a benzina e a gasolio e negli anni sono state aggiunte di serie le alimentazioni a GPL e a metano. Certi motori diesel sono alimentabili dai biocarburanti già di serie. Questa cosa l'ho scoperta non molto tempo fa da un collega. Basta guardare sul tappo del serbatoio, ci sono le varie sigle. Negli anni la tecnologia dei motori a combustione interna si è evoluta parecchio. I motori, pur usando combustibili fossili, inquinano sempre meno, consumano sempre di meno e sono sempre più efficienti, ma restano motori a combustione interna che bruciano qualcosa ed emettono schifezze nell'aria. Nel tempo è cambiato anche il paradigma che per essere molto potenti devono avere una grossa cilindrata. Ci sono motori molto piccoli, anche inferiori al 1000, che hanno potenze superiori ai 100 cavalli. Fa un po' sorridere sentire adesso auto di grossa cilindrata quando sotto al cofano potrebbe avere un 1.3 cilindri turbo da 160 cavalli. Comprare e usare una di queste auto, come tutti i guidatori sanno, comporta la necessità di fare rifornimento alle classiche pompe, se GPL o metano per forza al servito, questo solo in Italia. In pochi minuti si incamera il carburante necessario per fare molte centinaia di chilometri in base al motore, al piede di chi guida e alla strada che viene percorsa. I combustibili fossili, oltre a essere in quantità finita, inquinano e si è cercato di farli inquinare meno. Per questo si è chiesto aiuto ai motori elettrici. Se parte dell'energia necessaria a spingere il veicolo la fornisco con un motore elettrico, quello termico consumerà e inquinerà di meno. Uno dei primi passaggi è stato l'ibrido, vuol dire che parte del motore è termico e parte elettrico. Alla fine ce ne sono due. Qui si apre un mondo. Le automobili ibride sono di vari tipi diversi e non sempre è molto chiaro quali sono e come funzionano. Il meno ibrido di tutte è quello che viene definito mild hybrid. Queste auto hanno, in accoppiata al motore termico, un piccolo motore elettrico che ha pochi cavalli e che da solo non è in grado di far muovere la vettura. A questo è associato ovviamente un pacco batteria piccolino che si ricarica normalmente tramite il motore stesso quando si rallenta in frenata e in discesa, quando di solito c'è spreco di energia. Questo piccolo motore aiuta quello termico negli spunti di avvio e in accelerazione, fornendo coppia e potenza, poche in realtà, in modo da diminuire i consumi e inquinamento di qualche punto percentuale. ho avuto modo di guidare una Fiat 500 con questo tipo di motore e la sensazione è stata che la differenza con il motore normale a combustione è praticamente inesistente rispetto alla 500 che ho guidato per quasi 10 anni. Se posso permettermi un commento personale, questo tipo di tecnologia è servita ad alzare il prezzo delle auto, a prendere contributi dallo Stato, ma non ha migliorato in modo significativo né la guida, né i consumi, né l'inquinamento. Il secondo livello di motore ibrido è quello che viene definito full hybrid. In questo caso il motore elettrico accoppiato al motore termico è decisamente più grande e potente, così come il pacco batteria. L'automobile può viaggiare per qualche chilometro solo col motore elettrico e tutto quello che viene fatto normalmente a bassa velocità, come le partenze al semaforo e le manovre, sono sempre fatte solo col motore elettrico, a patto che la batteria sia carica. La batteria, come l'altro motore, si carica in frenata, in decelerazione, in discesa e anche durante la marcia quando è attivo il motore termico. Come per la versione mild, il motore elettrico, se non sta trascinando lui l'auto da solo o in accoppiata con quello a benzina, si trasforma in carica batterie. Come la mild, questo tipo di auto non va attaccata a una colonnina elettrica. Ho guidato più volte la Yaris ibrida e rispetto a un motore solo a combustione la differenza si sente molto nella guida e nei consumi. Un 1500 che a velocità da codice fa i 25-30 km con un litro misurati al distributore è decisamente interessante. Così su due piedi credo che la Yaris potrebbe essere la mia prossima auto. No, Toyota non mi ha sponsorizzato questa puntata, è meglio essere chiari. Questi due tipi di ibrida si muovono con il carburante fossile, il pieno si fa al distributore in quei pochi minuti necessari per mettere qualche decina di litri nel serbatoio. Il terzo tipo di ibrida è quella che viene chiamata plug-in perché ha un cavo per la ricarica. La plug-in è il centauro delle automobili, è mezza a benzina e mezza elettrica, ha un motore termico che permette di muoversi come una normale auto, diciamo alla moda vecchia, ma anche un motore elettrico e un discreto pacco batteria che le permettono di muoversi in modalità completamente elettrica con una autonomia non esagerata, solitamente intorno ai 100 km. Per fare tutta questa strada la ricarica generata dal recupero energetico in frenata non è sufficiente, per questo motivo va collegata a una colonnina per essere ricaricata come un'auto completamente elettrica. Il problema, se lo vogliamo chiamare così, ed è quello che penso da sempre, è che il motore termico si deve portare a spasso tutta la parte elettrica che pesa non poco e viceversa, in elettrico il motore termico è un peso non da poco pure lui da portarsi appresso. Ovviamente la combinazione dei due motori attivi in contemporanea garantisce grandi prestazioni e bassissimi consumi di carburante, esattamente come il full hybrid. Il vantaggio è che se la batteria si è completamente scaricata non c'è problema, accendo il motore termico e arrivo dove devo arrivare. L'ultimo tipo di ibrido è quello che viene chiamato e-power, viene usato da anni nelle grandi locomotive diesel del Nord America e funziona in questo modo. Il motore dell'auto è solo elettrico, c'è un pacco batteria ma non c'è la spina per la ricarica. Per caricare le batterie c'è un motore termico che è collegato a un generatore elettrico. Il motore gira sempre nel modo più efficiente e tiene cariche le batterie. Voi vi fermate al distributore per, passatemi il termine, la ricarica del generatore. Questo non l'ho mai provato, pare interessante ma sono dubbioso. Il grande vantaggio è che la guida è al pari di un'auto completamente elettrica, senza la necessità della ricarica e della pianificazione del viaggio con le colonnine. E questo lo vediamo tra un attimo. E poi ci sono le auto completamente elettriche. Queste sono il vero cambio epocale. Non esiste il serbatoio, ma solo un enorme e pesante pacco batteria. Il motore è elettrico e basta. La coppia è massima a zero giri e non serve avere il cambio. La fluidità di guida e le prestazioni sono fenomenali, così come il silenzio. Ovviamente si sente il rumore delle gomme per terra e dell'aria sulla carrozzeria. L'auto elettrica viaggiando non inquina, sposta l'inquinamento dove viene generata la corrente che si mette nelle batterie che bisogna mettere sotto carica, a seconda di come questa viene prodotta. Le auto elettriche generano comunque il PM10, non tantissimi, derivati dal consumo delle gomme e del ferro dei freni. Cambia anche drasticamente la modalità delle manutenzioni della vettura. I tagliandi sono diversi, in quanto mancano molti liquidi e filtri non più necessari nel motore elettrico. La ricarica della batteria è la grande modifica di abitudini rispetto alle auto con combustibile fossile. Si deve capire bene cosa vuol dire caricare in alternata o in continua, le potenze in gioco, i tempi di ricarica, e comprendere che per i viaggi lunghi non si può più pensare di saltare in auto e partire, ma è necessario pianificare prima dove e quanto tempo fermarsi in base alla lunghezza del viaggio, al tipo di colonnine che si trovano sul percorso e al tipo di batteria, capacità e carica supportata. Non esistono più i distributori con il prezzo esposto, ma si parla di abbonamenti prepagati e prezzo che varia a seconda della potenza e dell'abbonamento. Insomma, il tutto è un po' più complesso. Ci sono app e servizi web che aiutano in questo. Si specificano i dati dell'auto, con quanta carica si parte, con quanta si vuole arrivare, luogo di partenza e di arrivo, il servizio al quale si è abbonati, e l'app fa il calcolo del percorso da fare, dove ci si deve fermare e per quanto tempo, mettendo in gioco tutte le variabili necessarie. Il vero problema al momento è che per una macchina elettrica con una autonomia decente ci vanno con gli incentivi almeno 30.000 euro, che con un finanziamento standard su 5 anni sono almeno 600 euro al mese, non facile per una famiglia media. I piani con rate a pochi soldi per 4 anni e poi la maxi rata, se fate due conti anche voi, sono solo una grande fregatura. Quando dovrete cambiare l'auto, la scelta non sarà affatto facile. Quando toccherà alla mia, perché la mia tipo di cacca morirà, non ho idea di cosa potrò scegliere, ma per il momento penso a una full hybrid. Fino al 2035 qualcosa cambierà, quando le auto nuove in vendita dovranno essere solo elettriche, anzi spero che cambi molto. Intanto, se state pianificando di cambiare auto in questi mesi, state attenti che da luglio del 2024 non potranno più essere immatricolate auto senza sistemi di aiuto alla guida, come frenata di emergenza, mantenimento di corsia e cruise control adattivo. Attenzione a non farvi fregare a cavallo di giugno e luglio. Se c'è qualche produttore di auto all'ascolto che ha voglia e disponibilità, sarei davvero curioso di provare per una o due settimane una elettrica o una e-power, facendo anche due conti sui consumi reali. Se me la prestate, poi ci faccio una puntata. La mail è in descrizione. Io la butto lì. Con Synology, come la puntata scorsa, direi che ha funzionato.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.be o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Questo podcast da sempre si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice, perché anche voi fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sezione mi prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli in qualunque modo per aiutarmi ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Giorgio ed Edoardo, la donazione spot è di Roberto e il value for value è di Paolo, Federico e Giacal. Oltre a donare usando Satispay, PayPal o il Value for Value, potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale, come Amazon o Aweb. Quest'ultimo, come ormai sapete, lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati poi mi hanno detto grazie. E non dimenticatevi di far conoscere Pillole di Bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Nel tip di oggi rimaniamo a tema auto e tecnologia. La tecnologia degli smartphone corre molto più velocemente delle auto. In base alla mia esperienza, ogni auto ho cambiato una media di 2 o 3 telefoni. Ad esempio, ho preso la prima Fiat 500 con il sistema Blue Me e dopo poco tempo ho iniziato a patire il fatto di non avere il Bluetooth per fare streaming audio in macchina. Poi ho preso la Tipo che aveva il Bluetooth per lo streaming audio e l'anno dopo il mio iPhone poteva funzionare con CarPlay di Apple, cosa assolutamente non contemplata dal sistema di infotainment della mia macchina. Per fortuna col tempo sono nati i sistemi di retrofit. Esistono display da installare sul cruscotto che via Bluetooth si collegano al telefono e hanno Apple CarPlay e Android Auto. Poi tramite cavo AUX mandano la parte audio alle casse della macchina, così si ha a disposizione un sistema moderno su un display molto più grande del cellulare attaccato alla bocchetta dell'aria e sicuramente più gestibile. Io, prendendo a caso rigorosamente, ho un Atoto, marca stranissima, che fa il suo mestiere. È un po' lento nella reattività, ma non ho capito se è colpa sua o del mio vecchio iPhone, ma fa tutto quello che serve. Occupa l'accendisigari e ha un'uscita USB per ricaricare il telefono. Se vi serve qualche presa USB in più, dovete prendere uno sdoppiatore di accendisigari e avere un po' più di impicci e cavi extra. Nelle note vi lascio il link, ma su Amazon ho visto che ce ne sono di marche, modelli e dimensioni dei più disparati. Averlo di serie in auto ovviamente è meglio. Questo è un po' diciamo un accrocchio, ma è meglio che non avere niente. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo come sempre che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata. Disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Ricordatevi che Google Podcast sta per chiudere, quindi dovete spostarvi. Mi hanno segnalato che su Spreaker ci sono solo le ultime 50 puntate, quindi se volete avere tutta la storia del podcast dovete prendere qualche altra app e iscriversi direttamente al feed RSS. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!